ho appena detto avvio del corso, è l'avvio della seconda parte del corso, ma a volte mi smentisco da solo, stavo dimenticando una cosa importante, visto appunto che parleremo di adolescenti, di ragazzi. Si celebra il giorno 16, giovedì 16, la giornata mondiale contro la schiavitù minorile. Non so se vi siete mai occupati di questo tema. Questa giornata è stata fissata dalle Nazioni Unite nel giorno che ricorda l'uccisione di Iqbal Masih. Chi è costui, direte voi? Vi dico subito chi era. È nato un ragazzo nato nel Punjab, una delle regioni del Pakistan. È nato nel 1984 e già a 4 anni questo ragazzo, questo bambino, lavorava in una fornace di mattoni. Sono molto estese nel Pakistan le fornaci di mattoni, dove lavorano, a volte sono il 70% delle persone, bambini che devono scaldare al sole mattoni, oppure, come nel suo caso, di Iqbal Masih, l'anno successivo, quindi aveva 5 anni, fu venduto al proprietario di una fabbrica di tappeti per saldare un debito della famiglia. Il prezzo del riscatto, il prezzo di questo ragazzo, fu 150 euro, una cifra che significava schiavitù, perché la famiglia non era assolutamente in grado di restituire questa somma enorme per quel paese. E quindi lui fu costretto a lavorare 12 ore al giorno a tessere tappeti per una rupia, mentre gli interessi del debito continuavano a crescere. Lui nel 92, a 9-10 anni, partecipò a una manifestazione del fronte di liberazione dalla schiavitù e capì che la sua vita poteva cambiare. Tornò in fabbrica, si rifiutò di lavorare a quelle condizioni, fu picchiato, ma le percosse non lo fecero recedere. Nel 93, in seguito alle minacce di morte che aveva ricevuto per la sua attività a favore degli altri bambini e ragazzi in schiavitù, fu costretto con la sua famiglia a abbandonare il villaggio e a vivere per qualche tempo in un ostello. La sua attività pubblica aumentò, ma la sera del 16 aprile del 95, quindi esattamente 25 anni fa, lui era su un bus per raggiungere Lahore, sempre nel Pakistan, e qualcuno, non è mai stato trovato, gli sparò e lo uccise. E voi direte, lavoro minorile, schiavitù minorile, ma l'Italia cosa c'entra con questo? E c'entra, cari giovani, c'entra, e come, purtroppo. I dati di qualche anno fa, lo dico adesso perché non so se potremo parlare di questo, sono tantissimi i fenomeni, le situazioni che riguardano i minori anche nel nostro paese, che occorrerebbe l'intero corso universitario solo per parlare dei ragazzi negati nel senso che a loro viene negata un'infanzia, una fanciullezza, un'adolescenza, come si dice, normale. Beh, i dati di qualche anno fa, non sono andato ad aggiornarmi in questi giorni sul tema, i dati di qualche anno fa parlavano di 340.000 fra bambini e ragazzi in età fra i 7 e i 14 anni che svolgevano lavoro minorile, e voi sapete che non si può perché c'è l'obbligo della frequenza scolastica fino a 16 anni, 340.000 in Italia, una cifra enorme, ed è anche questo un problema di cui non si occupa nessuno. E dovremmo occuparcene tutti, quantomeno a livello di conoscenza, di presa di consapevolezza, se ne dovrebbe occupare la politica, che ha quelle responsabilità decisionali che richiamo prima. Perché il Don Milani, mi raccomando, insomma, leggetevi lettera a una professoressa, aggiornatevi su questa figura importante dell'altro secolo, è vero, della seconda metà dell'altro secolo, che ha lasciato una traccia profonda in campo pedagogico. Bene, una delle frasi di Don Milani che viene ricordata spesso giustamente è la seguente, che tutti quanti abbiamo dei problemi, ma spesso questi problemi sono uguali a quelli degli altri, i miei sono gli stessi delle altre persone. Allora lui ha scritto testualmente: uscirne da soli è avarizia, cioè cercare di uscire da soli dai problemi che stiamo vivendo, che stiamo vivendo, è avarizia, è, come posso dire, uno sguardo che non va oltre il proprio naso, è lo sguardo famoso dell'ombelico. Uscirne da soli è avarizia, uscirne insieme è politica, uscirne insieme è consapevolezza dell'essere parte di una polis, che è la comunità innanzitutto della propria famiglia, che è la comunità del proprio paese, ma è anche la comunità mondiale. Uscirne insieme in tempi di globalizzazione vuol dire pensare a uscire da queste situazioni tutti quanti, o ci salviamo tutti insieme, non si salva nessuno, ormai anche questa frase ci è stata ripetuta ed è profondamente vera dal mio punto di vista. Bene, adesso finalmente cominciamo a parlare della seconda parte del corso che, come anticipato, vede come strumento di lavoro la dispensa che ho preparato in queste ultime settimane. È stata inserita ieri nella piattaforma in Moodle, spero che molti di voi, se non tutti, l'abbiano già scaricata e quindi che io ne possa parlare, avendo voi preso in qualche modo già visione di cosa si tratta. Questo strumento sostituisce il libro che era stato inserito nel programma, libro che chi vorrà potrà reperire quando ci si potrà rivedere, perché è un libro che amplia determinati aspetti della dispensa. L'argomento è lo stesso, sono gli adolescenti in difficoltà, ma evidentemente costruire una dispensa è diversa dal costruire un libro. E la cosa bella che questo libro riporta è la narrazione di molte esperienze importanti del lavoro educativo nel campo della dispersione scolastica, con i minori stranieri non accompagnati, parla delle comunità di sgancio, oltre ad approfondire i temi dell'educazione, dei diritti e di altro ancora. Io dedicherei un po' di tempo a uno sguardo complessivo, uno sguardo di insieme del testo, che è relativamente corposo. Sono 160 pagine delle quali per me è importante che ne comprendiate la logica, il senso, non solo e non tanto, permettetemi, in funzione dell'esame, ma in funzione della vostra crescita professionale. È ovvio che i testi di qualsiasi esame università, corso universitario, sono funzionali a sostenere l'esame, ma io spero e sono convinto che voi guardiate oltre. Guardate i testi come strumenti per la vostra formazione professionale, ma forse senza forse anche per la vostra formazione umana. Io non ho mai distinto la professionalità dell'educatore dalla sua identità sul piano personale, sul piano umano. Le due cose vanno insieme, non siamo a compartimenti stagni. Conto anche che il testo vi risulti di facile lettura, poiché ho cercato di usare un linguaggio scorrevole, necessariamente tecnico, ma non tecnicistico. E spero infine che vi risulti un testo interessante, utile appunto alla vostra formazione. Rinnovo l'invito, se mi fate sapere da parte di qualcuno se questi miei auspici trovano effettivamente rispondenza nella vostra lettura, nella vostra valutazione, mi fate piacere, quindi permettete anche a me di capire se andare in una certa direzione incontra il vostro sostegno, diciamo così, oppure no.